Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. E come potevamo dimenticare Charles Baudelaire, poeta francese, nato a Parigi il 1821 e morto a Parigi il 1867. Ma era impossibile. Baudelaire è considerato tra i più grandi rappresentanti del simbolismo poetico che ha condizionato la poesia, diciamo, di tutto un secolo, si può dire, no? È stato poi comunque affiancato ad altri grandissimi talenti poetici, anche italiani, che in qualche misura si sono rifatti a questo stile, a questo modo particolare di poetare, creato proprio, inventato in qualche misura dallo stesso Charles Baudelaire. Pur fra interpretazioni diverse e opposte, è proprio ritenuto lui l'iniziatore di un nuovo corso poetico, e la sua opera viene collocata fra le più alte espressioni della poesia di tutti i tempi, pensate, dice la critica, e di tutti i paesi. Pensate, mi sembra che ci sia un po' di esagerazione in questo giudizio. Comunque, sicuramente Baudelaire è stato un grandissimo poeta, autore di un unico ma fondamentale libro di poesia. Ha scritto un solo libro Baudelaire in tutta la sua vita, un solo libro, Fleurs du Mal, I fiori del male. Ecco, questo è il carattere originario particolare che ha ispirato il grande poeta Charles Baudelaire. La sua originalità, trarre spunto poetico dai vizi umani, da quel complesso di azioni non propriamente angeliche, che fanno parte dell'essere umano, significa avere capito e compreso l'uomo nella sua sfericità, nella sua totalità. Non fu capito, naturalmente, dai contemporanei, fu rifiutato, perché considerato pornografico, perché considerato non... un po' come Pasolini, insomma, no? Quando si racconta la verità, la realtà dell'uomo, i suoi vizi e la poesia che nasce anche dal fatto appunto di essere un individuo imperfetto, beh, si è immediatamente accusati, additati dai perbenisti che invece vorrebbero una verità edulcorata, fasulla, falsa, che fa comodo magari alla politica, che potrebbe fare comodo alla politica, ma non all'arte. L'arte deve essere lo specchio preciso, reale, della situazione umana, nei suoi chiaroscuri, no? Fu rifiutato finché una rivista in particolare chiamata Parnasse lo pubblicò e lo lanciò al grosso pubblico. C'è sempre un filtro, un tramite. Se si legge qualcosa che viene censurato, però che viene proposto attraverso una versione ufficiale, da un canale ufficiale, allora il pubblico è più portato ad accettarlo, ad accettare questo autore. Quando Pasolini, scusate se faccio questo parallelo, no, fra Baudelaire e Pasolini. Quando Pasolini divenne un personaggio cinematografico e televisivo, beh, allora forse la sua platea si allargò e anche quelli che lo additavano come un pornografo, come un poeta del male, appunto. Un poeta del male. Il male. C'è da vedere cos'è il male, da capire cos'è veramente il male. Eh? Flair du mal. C'è da capire veramente cos'è il male. Se il male è raccontare di essersi intrattenuti con una donna, diciamo, di strada, con una prostituta, oppure se il male è sganciare bombe su un'intera popolazione devastandola e compiendo un genocidio, beh, questo lo lascio a voi, cari amici ascoltatori, questo giudizio. C'è da capire che cos'è veramente il male. Ora, tornando a Baudelaire, ebbe grande suggestione Baudelaire, ebbe dei seguaci, fu seguito da grandi amici poeti come Verlaine, Mallarmé, Rimbaud, che riprendendo il suo stile, il suo modo di poetare, si immortalarono anche loro nella grande poesia rivoluzionaria simbolista dell'Ottocento. L'Ottocento crea il simbolismo. Poi ci intratterremo magari un po' su questi concetti, che sono concetti della critica, concetti espressamente letterari, no? Simbolismo, romanticismo, eccetera. E influenzò comunque Baudelaire tutta la successiva poesia francese ed europea, addirittura arrivando fino al surrealismo, quindi alle porte di casa nostra.
Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer. Je ne vais plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
L'albatro. Per dilettarsi sovente le ciurme catturano degli albatri, marini grandi uccelli che seguono indolenti compagni di viaggio il bastimento che scivolando va su amari abissi, e li hanno appena sulla tolda posti che questi re dell'azzurro abbandonano inetti e vergognosi ai loro fianchi miseramente come remi inerti le candide e grandi ali, come goffo e imbelle questo alato viaggiatore, lui poco fa sì bello com'è brutto e comico. Qualcuno con la pipa il becco qui gli stuzzica, là un altro, l'inermo che volava, zoppicando, scimmieggia, come il principe dei nembi e è il poeta, che avvezzo alla tempesta si ride dell'arciere, ma, esiliato sulla terra, fa scherni, camminare non può. Per le sue ali di gigante. Ecco che qui Baudelaire si pone in discussione, cioè pone in discussione con un gusto particolare per l'ironia, no? Il sarcasmo. La funzione del poeta. Chi è il poeta? Uno che crede attraverso la poesia di riscattare l'umanità, oppure un povero sciocco che è come i marinai che giocano con gli albatri, si prende scherno di questi uccelli maestosi e quindi scimmiotta se stesso la sua impotenza. Abbiamo ascoltato Jacques Brel in Ne me quitte pas. Qui l'amore viene preso sul serio da Jacques Brel, con grande senso di dolore, un grande poeta anche questo comunque, perché l'amore si può vedere sotto queste dimensioni tutte particolari e differenti, si può vedere con ironia come un atto fisico. In fondo noi facciamo l'amore perché dobbiamo riprodurci, perché fare l'amore fa parte del nostro essere mammiferi e quindi noi ci riproduciamo accoppiandoci. Ma i poeti romantici ci dicono che l'amore è qualcosa di diverso, di molto più importante che non un atto fisico, è un atto mentale. È un momento di poesia, perché nell'uomo esiste la capacità di affezionarsi, di attaccarsi, di amare secondo uno schema, un canone, tutto particolare di amore spirituale, chiamiamolo spirituale. Spirituale per chi ci crede, insomma, perché pensa che ci sia lo spirito. Noi pensiamo che sia tutto un unico concerto, È anche un unico inganno, se vogliamo, no? Come questi albatri che vengono ingannati dai marinai, che si prendono gioco di loro. Qual è l'inganno? Amare o credere d'amare ed essere ingannati dall'amore?
Dopo un'ora d'amor, noi siamo tutto il mondo, e qualcosa di noi è l'istinto che fa unire gli amori incuranti del re. Sento passare le tue dita leggere che poni su di me con finta ingenuità. Adesso che noi ci perdiamo ad ascoltar lunghi silenzi dopo l'amore, noi non siamo più soli. Dopo l'amore, tu respiri con me e restiamo così, solo noi a sognare felici. Io e te lo stesso sorriso dopo l'amore, siamo un essere solo dopo l'amore. Io ti vedo così, ogni cosa ha un perché e rimani con me.
Dopo l'amore, Charles Aznavour, questi Charles che abbiamo voluto accomunare in questa trasmissione dedicata al grande Charles Baudelaire, Charles Aznavour, Charles Baudelaire e Charles Baudelaire. Scrive Baudelaire in apertura. Lo troviamo del volume appunto I fiori del male. Scrive quasi volesse spiegare cosa intende lui per poesia, qual è la sua intenzione poetica, insomma, quali sono i suoi intendimenti, perché vuole essere poeta e perché fa il poeta. Scrive una lirica intitolata Al lettore, ve la leggo, è abbastanza lunga, ma significativa. Stoltezza, errore, peccato, avarizia occupano i nostri spiriti e tormentano i nostri corpi, e come mendicanti che i loro insetti nutrono, educhiamo piacevoli rimorsi. Son caparbi i peccati, vigliacchi i pentimenti. Le nostre confessioni lautamente ci facciamo pagare e nel fangoso sentiero ritorniamo lieti, illusi d'aver lavato con lacrime vili tutte le nostre macchie. Sul guanciale del male, a lungo il trismegisto Satana, lo spirito incantato, culla. E il ricco metallo della nostra volontà vien svaporato da quel dotto chimico. Regge il diavolo, i fili che ci muovono. Un fascino troviamo in ogni cosa ripugnante, ogni giorno, senza orrore, tra il puzzo delle tenebre di un passo verso l'inferno. Discendiamo al pari d'un dissoluto povero che bacia e morde il seno martoriato d'una puttana antica, noi rubiamo a volo un godimento clandestino e forte come un'arancia vizza, lo spremiamo, serrato, brulicante, come un numero smisurato di vermi nei cervelli ci gozzoviglia un popolo di demoni e nei polmoni ci discende morte al respirare come un'invisibile fiumana con lamenti lunghi, sordi. Se stupro e incendio, se veleno e spada non hanno ancora con graziosi segni ricamato il banale canovaccio dei nostri miserevoli destini, è perché non ha, ahimè, bastante ardire l'anima nostra. Ma fra gli sciacalli, le pantere, le cagne, gli scorpioni, le scimmie, gli avvoltoi, i serpenti, i mostri che guaiscono, urlano, grugniscono, rampano, tutti nel serraglio infame dei nostri vizi, uno ve n'è più orribile, più maligno, più immondo. E se non si agita con grandi gesti, e se non lancia in alto le sue strida, potrebbe facilmente far della terra una rovina e il mondo ingoiare in un unico sbadiglio. Il tedio. L'occhio gonfio di una lacrima non voluta, fantastica a patiboli, fumando la sua pipa. Un tal soave mostro, lettore, lo conosci, ipocrita lettore, o mio simile. O fratello.
Se guarderai, io sono qui, non vivo più, cammino ma non so perché, senza di te che senso ha, per te strangolerò la rabbia. Per te io fermerò la pioggia e i lupi poi cancellerò. Ascolta un po', un cuore che ha pianto te, in mezzo a mille cose che
cambiando poi mi lascian qui. Per te io scorgo la violenza, per te reinventerò l'infanzia che i lupi sa. Ammaestrar, vorrei in fondo gli occhi tuoi scordarle bene e far con i capelli tuoi le mie catene. Vedere che per l'amor che tu hai da oggi in poi scompare chi non sa mai. Stringiti a me, valgo soltanto quel che sai. Le unghie e i denti anch'io li ho, ma i sogni miei non son così. Per te soltanto tenerezza, per te la nostra debolezza, i lupi poi sconfiggerà. Così cammino senza te verso l'abisso. Lo sai, sarei senza di te meno che niente. Ritorna qui e con te, con l'amor, cancellerò i lupi attorno a noi. Vieni con me, candidamente crederò che nei segreti del tuo cuor un mondo arriva e l'altro va. Per te la fede più profonda, lo sai, mi porta nel tuo mondo, dove vedrai non ci saranno più i lupi ormai.
Aznavour, i lupi intorno a noi, quante minacce, quanti lupi. Come si fa a chiamare ipocrita? Ipocrita lettore, a mio simile, a mio fratello, dice appunto, in apertura dei fiori del male del suo volume di poesie, dice appunto Baudelaire, come si fa a chiamare ipocrita il lettore? Ma è chiaro che in questa confessione che apre il libro, l'unico libro di poesie suo, il suo libro che è anche una confessione poi, no? Di se stesso, mettersi a nudo, no? Al lettore. Vogliamo dire al lettore che cosa leggerà. Vogliamo anticipare al lettore che non deve leggere queste liriche con uno spirito preconcetto, con uno spirito indagatore in senso negativo di quello che è il pensiero libero di un uomo libero, quale si riteneva Charles Baudelaire, che rimase orfano di padre all'età di 7 anni. La madre si risposò con un ufficiale di carriera e questo nuovo modo di vivere che fu imposto al piccolo lo rese nervoso e acuì quella che era già la sua caratteristica, che avrebbe poi fatto di lui un poeta, la sensibilità, questa forte sensibilità. Non esiste poesia, non esiste poeta in una persona passiva, in un'indole fredda, che non si emoziona, che non è capace di guardarsi attorno e di giudicare, di vedere il mondo circostante con un particolare occhio, che è l'occhio della sensibilità, del partecipare in maniera attiva a tutto ciò che avviene attorno. Si sente solo, Baudelaire, guarda un po', ma tutti gli artisti, tutti i poeti, tutti i grandi artisti hanno vissuto questa solitudine, che è una solitudine particolare, cioè è il non sentirsi sufficientemente capiti, compresi, è il non riuscire a partecipare alla vita comune, agli interessi della gente d'ogni giorno, della gente qualsiasi. Il poeta si sente un po' un escluso, vede appunto il mondo circostante, vede la realtà in maniera molto particolare, molto personale. E quindi Baudelaire decide di fare un viaggio a un certo punto, è ancora molto giovane, fare un viaggio verso l'India per rendersi conto di come vivevano, di come vivono persone di altre culture, di altre radici, di altre matrici, appunto culturali, etniche. Questo viaggio durò 10 mesi, che non è poco, e fu interrotto all'isola Maurizio. E Baudelaire ne riportò impressioni e ricordi che influirono non poco sui suoi gusti e su taluni spunti emotivi della sua poesia. Al ritorno da questo viaggio importante, nel frattempo Baudelaire è diventato maggiorenne, entra in possesso dell'eredità paterna che gli consente di fare una vita a sé, cioè di isolarsi, di non avere grossi problemi economici e quindi di potersi dedicare interamente a quella che era l'ispirazione principale, il sentimento principale che lo animava, cioè la poesia. Comincia a frequentare letterati, giornalisti, pittori importanti di quel periodo. Si circonda insomma di un mondo di colti artisti che influenzano ulteriormente il suo modo di sentire, e nel frattempo conosce una mulatta, Jeanne Duval, la Vers Noir, la Venere Nera. Lui la definirà così, questa donna che lui amerà, e con un amore che va avanti nel tempo, durò appunto fra alterne vicende fino al 1861.
Da tanto tempo ormai avevo il cuore in pace, che ero convinto che non si svegliasse più, ma mi risollevai sentendo la tua voce. Ti amavo prima che ci riflettessi su, Isabel, 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 Isabel. Isabelle, 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 mon amour, conquistatore che ignora la clemenza. L'amore ha messo già radici in fondo a me, distrutto le mie idee, preso la mia esistenza, e la calma oramai io non so più cos'è. Isabel, 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 Isabel. Ah, ah, Isabel, 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 mon amour. Un'ora accanto a te trascorre un secondo. Un giorno senza te dura un'eternità. E io vivo così, quasi fuori del mondo, tra sprazzi di follia e di lucidità. Ah, Isabel. Oh, Isabel, no, basta, Isabel. Isabel! Ah. Ah. Oh, Isabel. Mon amour. Tu corri nella luce ed io resto nell'ombra. Tu pazza per la vita e io pazzo di te. E mi accontenterò di amare la tua ombra se il tuo destino vuoi dividere con me. Isabella, 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 mon amour.
Fleur de Mal, 1855, finalmente. La raccolta di 101 poesie fu pubblicata nel 1857, col suo titolo definitivo appunto I fiori del male. La sua apparizione provocò un processo giudiziario, ecco fatto, subito, naturalmente, per immoralità, immoralità, che terminò con una condanna pecuniaria per l'autore e l'editore. Quindi sono stati entrambi multati, multati per oscenità, insomma, queste cose, eh? E con la prescrizione di togliere 6 liriche, cioè dovevano essere cancellate per ordine della censura 6 poesie dalla raccolta. Dopo tale successo scandalistico, perché poi comunque gli scandali non fanno altro che incrementare la curiosità del pubblico e quindi incrementare le vendite e quindi incrementare anche proprio il successo di un'opera, no? Ma guardate un po', gli uomini come sono stupidi. Eppure è così ancora oggi. E Baudelaire pensò subito a una seconda edizione del suo libro. La seconda edizione apparve nel 1861, alla quale fu aggiunta niente meno che una cospicuo numero di poesie, 35 poesie aggiunse Baudelaire, che nel frattempo aveva composto. E alcune fra le più belle, dice la critica. Quindi le più belle poesie sono state poi aggiunte in un secondo tempo, nel secondo volume, cioè nella seconda uscita dei Fiori del Male, con la ripartizione in 6 sezioni, in 6 sezioni, diciamo sezioni alle quali Baudelaire dà dei titoli, tipo La rivolta della morte, Il vino, appunto I fiori del mare, eccetera. Ogni blocco di poesie viene individuato particolarmente con un titolo che si riferisce proprio a quel blocco di poesia. Concependo la poesia come fenomeno irrazionale, individuale, perciò unico e inimitabile, Baudelaire aderì all'esigenza di attualità e di realtà della scuola romantica e della vita del suo tempo e ritrasse e interpretò anche gli aspetti più oscuri e scabrosi, trasfigurandoli in un linguaggio stilisticamente elaborato e con immagini, simboli e corrispondenze di grande efficacia rappresentativa. Possiamo essere d'accordo o meno con questi appunti che traggo dalla critica. Io personalmente non sono assolutamente d'accordo, perché non ritengo Baudelaire un poeta che abbia qualche addentellato, qualcosa che appartenga al romanticismo. Baudelaire è una voce assolutamente singolare, parla e racconta la vita con un linguaggio assolutamente proprio, che non ha nulla a che vedere con il romanticismo, a meno che non si voglia in qualche misura attribuire un sentore romantico alle opere che raccontano l'amore. L'amore, anche quando è sesso, anche quando è assolutamente carnale, è sempre, per forza di cose, un sentimento romantico, perché due persone che si avvicinano e che hanno rapporti di comunione, non può essere soltanto questa comunione una comunione fisica, ma deve per forza di cose anche essere una comunione di carattere, chiamiamolo spirituale, psicologico almeno, no? Quindi Baudelaire rifiuta assolutamente l'attribuzione di essere un romantico, non la condivide, non la vuole, la rifiuta, perché la sua poesia è l'espressione diretta, allusiva del suo contenuto, che è lirismo sì, ma un lirismo intanto caratterizzato da un pessimismo di fondo. Il pessimismo di fondo appartiene a tanti altri poeti del suo tempo e anche del tempo contemporaneo. E poi c'è una malinconia nelle sue opere che non può assolutamente essere coordinata, paragonata a un romanticismo. È una malinconia esistenziale, propria, personale, intima, no? È una malinconia dove lui sente che la vita è tutta caduca, cioè la vita è qualcosa di assolutamente caduco e fatta soprattutto, costituita soprattutto dalla noia, la noia leopardiana anche poi dopo, no? Possiamo dire, che ritroviamo poi anche in Leopardi, quando Leopardi parla della noia, che è una caratteristica, secondo Leopardi, assolutamente umana. Leopardi pensa che gli animali non si annoiano mai. La caratteristica dell'animale è quello di ripetere le azioni, questa ripetitività, cercare il cibo, eccetera, ma assolutamente Leopardi pensa che la noia sia un attributo umano, e la noia è un male psicologico, lo si può definire una vera e propria malattia. E poi nell'uomo c'è questo ideale, questo slancio verso la bellezza, e la malinconia del ripensamento, del ricordare. Ci sono i ricordi, forse gli animali non hanno questa capacità di trovare la poesia, di ritrovare la poesia, di rinvenire la poesia nel ricordo del tempo passato, le azioni passate, le persone che non ci sono più. C'è dell'altro anche, c'è poesia anche nella voluttà, nell'attrazione fisica fine a se stessa, eh? C'è poesia anche in questo, anche nel vizio, secondo Baudelaire, c'è poesia. Qualunque tipo di vizio contiene in sé una poesia, perché il vizio ci fa compagnia, è qualcosa che ci accompagna, no? Ci accompagna in questa autoesaltazione di se stessi. Noi ci sentiamo esaltati nel compiere un'azione viziosa, che assomiglia a volte l'azione viziosa a qualcosa di sognato, perché nei sogni ritornano queste immagini. Eh? Quanti sogni pornografici appartengono a ognuno di noi? Quante volte noi sogniamo di fare del sesso con gente sconosciuta, con persone sconosciute, assolutamente sconosciute? Eh? E qui c'è della poesia, perché quando noi ci risvegliamo al mattino, pensiamo, ripensiamo a questi sogni e abbiamo una nostalgia, proviamo una nostalgia, e la nostalgia in qualche maniera è qualcosa che ci accomuna con il sentimento poetico. Baudelaire è assolutamente lontano da qualsiasi concezione cristiana che includa la colpa, a meno che non sia la colpa di atti efferati, no? Qui non si parla di atti efferati, qui si parla di sesso, si parla di dominio di se stessi nel sentirci attratti, però nel dominio di se stessi, cioè siamo sempre dominatori di noi stessi, non ci lasciamo mai andare a esasperate e scriteriate azioni che non siano quelle di persone in possesso delle proprie facoltà mentali. Quindi assolutamente il senso di colpa cristiano non appartiene a Baudelaire, non, lo rifiuta. E lo rifiuta con una lucida coscienza del peccato, perché attribuisce al peccato il peccato, cioè il peccato è compiere il male, eh? Mentre l'arte, comunque tutta l'arte è mirata, ed è un miraggio verso l'elevazione e la purificazione, e guai a noi se non fosse così.
Io sono un istrione, ma la genialità è nata insieme a me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione, ma la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavole in croce e qualche spettatore, chi sono lo vedrai, lo vedrai. In una stanza di tre muri tengo il pubblico con me, sull'orlo di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic. E la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlerò e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita torna in me ad ogni eco di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia e di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più, la parte che so già. Poi, quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. Procuratemi voi sei repliche in città e un successo farò. Io sono un istrione e l'arte, l'arte sola è la vita per me. Se mi date un teatro e un ruolo adatto a me, il genio si vedrà, si vedrà. Con il mio viso ben truccato, con la maschera che ho, sono enfatico e discreto, versi e prosa li dirò con tenerezza o con furore, e mentre agli altri mentirò, fino a che sembri verità, fino a che io ci crederò. Non è per vanità, quel che valgo lo so, e ad essere sincero, sono un vero istrione, è grande come me, ed io ne sono fiero. La radio, la radio. La radio, la radio.
Bene, siamo in chiusura, cari amici e ascoltatori, e certamente l'argomento Baudelaire non si conclude qui. Dobbiamo dedicare almeno un'altra trasmissione a questo grande, grandissimo poeta. Voglio leggervi una breve poesia dedicata alla bellezza, ciò che intende Baudelaire per bellezza. Sono bella, o mortali, come un sogno di pietra, e il mio seno su cui ognuno alternativamente si è ammaccato è fatto per far nascere nel poeta un amore immortale e muto come la materia, al pari di una sfinge incompresa. Troneggio nell'azzurro, al candore dei cigni unisco un cuore di neve, il movimento che scompone le linee odio, e mai rido e mai piango, dinanzi alle mie pose maestose, che dai più fieri monumenti sembro imitare, i poeti in studi austeri consumeranno i giorni che posseggo per incantare quegli amanti docili, puri specchi che rendono più belle tutte le cose, questi larghi occhi, i miei occhi dalle luci eterne, i larghi occhi che mi ricordano una bellissima canzone di Fabrizio De André, per i tuoi larghi occhi, e con la bellezza che incanta tutti i poeti. Tutti i poeti sono alla ricerca della bellezza, di un ideale di bellezza, un ideale platonico magari di bellezza, no? La bellezza come ideologia, come qualcosa che vive al di là del mondo materiale, che non appartiene quasi al mondo materiale. Ecco perché questo poeta che è stato censurato e oltraggiato e censurato in maniera anche volgare, invece è un poeta che cerca in tutto il suo lavoro e in tutto il suo mondo fantastico di idealizzare la vita, di rendere la vita qualche cosa di assolutamente puro, come l'acqua che da una sorgente zampilla e che noi beviamo avidamente. Questo è Charles Baudelaire. Vogliamo leggere altre poesie di Baudelaire, le leggeremo nel prossimo programma. Io per ora vi devo salutare.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
E vi mando un caro abbraccio e un grazie per l'ascolto.